L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Le 9.35 nei nostri studi il segretario generale della Fisac CGL La Toscana, Daniele Quiriconi.
Buongiorno,
buongiorno
Daniele. A tutti.
Bentrovato. Nei giorni scorsi abbiamo parlato molto della vostra festa della Fisac ed è molto interessante vedere quello che è accaduto e quello che siete riusciti a mettere in piedi, secondo me.
Sì, intanto una grande partecipazione nei dibattiti. Noi, come abbiamo detto, abbiamo cercato di spaziare tra questioni più strettamente legate alla categoria, ma insomma che hanno un impatto diretto sulla vita delle persone, dei cittadini, dei risparmiatori, perché la riorganizzazione del sistema delle banche investirà inevitabilmente anche le persone. Siamo alla vigilia di un nuovo processo di riorganizzazione molto profondo che sembra non fermarsi mai. Il 3 dicembre verrà presentato il piano industriale di Unicredit, che è la seconda banca italiana, una banca europea ormai, che annuncia diverse migliaia di esuberi. Si parla di 7-8 mila, la maggior parte dei quali concentrati in Italia, che al di là del fatto di come riusciremo ad accompagnarli, diciamo, con strumenti soft, dà l'idea di un processo che non sia per nulla arrestato. E nella discussione abbiamo parlato anche dei nuovi competitori, della nuova necessità di formare il personale su professionalità nuove. Abbiamo parlato della riorganizzazione del sistema assicurativo. Il nostro futuro è farsi tamponare e scrivere in un'app, e abbiamo cercato, come abbiamo detto più volte, di ragionare anche sui temi un po' più macro, no? La crisi della sinistra, la rappresentanza politica del lavoro, come restituire senso alla partecipazione attiva e democratica dei cittadini. C'è una grande speranza mossa dai giovani che riempiono le piazze in queste settimane. Naturalmente i movimenti per loro natura hanno un andamento carsico, spetterà poi alle forme organizzate della politica, vecchie o nuove, di interpretare questo sentimento che anima le piazze. E poi abbiamo discusso con testimonianze dirette di questo problema enorme delle migrazioni, con i volontari di Mediterranea che hanno raccontato con le loro testimonianze cose molto emozionanti, e con la direttrice del centro educativo di Tripoli del Libano, che noi sosteniamo insieme ad Arci, che ci ha raccontato della situazione di preguerra civile di nuovo in Libano e che meglio di tante altre di tanti altri commenti rendono bene il quadro da cui questi milioni di persone scappano. E poi il concerto di Bobo Rondelli e Tommaso Novi, che ha visto la partecipazione enorme di soprattutto giovani, ma non solo giovani, ci ha consentito di raccogliere diverse migliaia di euro che verseremo nelle prossime ore a Mediterranea, testimonia di una cosa, che c'è un'Italia, oltre che una Toscana, solidale, che fa della generosità, dell'impegno, della partecipazione e non della semplificazione rozza a problemi enormi, della partecipazione a questi problemi, e nel suo piccolo cerca di dare un contributo fattivo con la propria partecipazione attiva, non solo economica. Quindi noi siamo molto soddisfatti e credo che occasioni di questo tipo vadano ripetute.
Andiamo adesso da Paolo Cecchi, della segreteria della Fisac CGL La Toscana. Paolo, buongiorno, bentrovato, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Perché naturalmente, come dire, una riflessione sulla polemica in atto tra le forze politiche sul nuovo accordo, sul fondo cosiddetto salva stati, la ristrutturazione del debito, il connesso rischio per le banche, soprattutto quelle italiane. Di che stiamo parlando, Paolo Cecchi? E soprattutto, stiamo facendo polemica o stiamo parlando di qualcosa di concreto, di rischi reali, diciamo così?
Allora, diciamo che l'argomento di per sé ovviamente è tecnico, quindi è abbastanza complesso, cercando di semplificare un po' anche per chi ci ascolta. Il Fondo Salva Stati è quello strumento finanziario che è stato utilizzato anche durante la crisi dal 2008 in poi per aiutare barra salvare paesi come la Grecia, la Spagna, eccetera. Adesso c'è la discussione per rafforzare questo strumento e magari per cambiare alcune caratteristiche di funzionamento di questo fondo. L'elemento, diciamo, in generale da dire è che comunque la si dica, è uno strumento solidaristico, per il fatto che se questo si può definire come un'assicurazione finanziaria per aiutare a salvare le finanze pubbliche dei paesi europei, i paesi contribuenti contribuiscono non in relazione al rischio potenziale del proprio debito sovrano, ma alla dimensione, per cui per esempio la Germania è il primo contribuente di questo fondo. Qual è, a mia opinione, il problema principale di questo nuovo fondo salva stati? È che per accedere alle linee di credito del fondo da parte di un paese europeo è necessario valutare la sostenibilità del debito sovrano di chi chiede l'aiuto. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se un paese, mettiamo l'Italia, chiedesse un aiuto a questo fondo, l'organo del Fondo Salva Stati, che è un organo solo tecnico, valuta la sostenibilità. Se ritiene non sostenibile, chiede preventivamente la ristrutturazione di questo debito. Questo cosa vuol dire? Potrebbe voler dire, ad esempio, la riduzione del valore dei titoli di Stato attualmente in possesso nei privati e quindi anche in possesso delle banche. Ad esempio, se si ritenesse la necessità di ristrutturare il debito italiano riducendo del 10% il valore dei titoli di Stato, ad esempio in pancia, alle banche italiane, questo determinerebbe da subito la necessità da parte delle banche italiane di circa 40 miliardi di capitalizzazione, che insomma, visto la situazione attuale, sfido chiunque a trovarli sul mercato. Quindi c'è un potenziale problema. E più in generale devo dire che questo, se scritto male, può creare una percezione non positiva sui mercati, perché insomma è abbastanza evidente che in caso di tensione sulla finanza pubblica, ad esempio italiana, vede ad esempio quello è successo col precedente governo nell'ambito dell'approvazione della legge di bilancio, con lo spread è andato a 300 e anche oltre, fa evitare che gli operatori di mercato, di fronte a questa tensione, per paura di un intervento del fondo salva stati che magari chiede la ristrutturazione di questo debito, iniziano per appunto questa percezione di rischio, iniziano a vendere in maniera massiccia titoli di Stato sul mercato, con tutto ciò che ne deriva in termini, come dire, di rischi e di problemi importanti non solo per la finanza pubblica ma anche per la vita di tutti noi.
Grazie davvero Paolo per averci assunto questa vicenda, appunto molto tecnica, come dicevi, per avercela spiegata. Esatto. Paolo Cecchi, buona giornata. Esatto. A te. Anche che poi in tutto questo le banche hanno fatto sentire la loro voce dicendo magari se ci invitavate a parlare di questa cosa non era male, visto?
Le cose che diceva Paolo fanno fare una riflessione anche sul sistema paese, no? Non c'è solo una movimenti e partiti politici che si combattono anche strumentalmente, perché insomma questo accordo era stato fatto con un governo di cui la Lega faceva parte, certo, adesso dicono, certo, che sono contrari, il Movimento 5 Stelle se c'era dormiva, il PD che dice non allarmiamo i mercati.
Lega dice noi abbiamo mandato Conte, dice, abbiamo, mi raccomando vai a dire di no,
Poi i testi d'accordo. Scritti però fanno carta canta, sì. Ma la cosa che impressiona è come su questa vicenda prima il governatore di Banca d'Italia Visco, che poi ha corretto un po' il tiro, ha paventato il rischio di allarmare i mercati e quindi di attacchi speculativi in previsione di una possibile ristrutturazione del debito, il presidente dell'associazione bancaria Patuelli ha detto nessuno ci ha chiamato, allora noi non compriamo più titoli. Mezz'ora dopo l'amministratore delegato di Intesa Messina, che è una delle più grandi banche d'Europa oltre ad essere la più grande d'Italia, che smentisce il presidente dell'associazione bancaria, dice non è davvero niente, noi continueremo a comprare titoli. Ecco, forse meno polemica pubblica e cercare di fare un po' più sistema, mi rendo conto che è scalare l'Everest parlando del nostro paese, su temi come questi, di questa delicatezza, forse aiuterebbe anche a migliorare le parti opache di questo accordo.
Ti faccio un'ultima domanda sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro, stiamo parlando di 20.000 lavoratori toscani interessati, una cifra assolutamente importante tra il 27 e il 29, tra oggi e dopodomani, due tornate decisive, per cui o si andrà a un accordo o si andrà a una rottura, mi sembra di aver capito.
Beh sì, perché già da prima che fosse presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto, l'associazione dei banchieri ci ha sempre detto: no, ma noi vogliamo fare una cosa rapida, il quadro è cambiato, di cosa rapida in cosa rapida, prima di Natale o subito dopo le ferie. Siamo arrivati a 4-5 mesi di trattativa in cui non solo si fa melina, ma nelle settimane scorse appunto l'ABI ha presentato un testo dentro al quale ci sono delle cose per noi inaccettabili, cioè se si chiede mano libera sulla mobilità del personale in un processo di riorganizzazione che vede continuamente chiusure di filiali, accorpamenti eccetera, tenendo conto che l'Italia non è tutto uguale, perché spostare un lavoratore di 50 chilometri, che è sempre un disagio forte nella pianura padana, non è la stessa cosa che spostarlo in montagna o in Maremma, insomma. Se non si accolgono alcune delle questioni che noi abbiamo posto in termini di diritto, abbiamo chiesto per esempio la sterilizzazione degli effetti del Job Act sui licenziamenti senza giusta causa, aperture, poi chiusure, non si capisce bene. Se ci si ferma ad una risposta sul salario che è poco più della metà della richiesta delle organizzazioni sindacali, quando tutte le banche hanno presentato semestrali con importanti utili, non siamo più nel 2011 neanche nel 2015, beh allora non ci siamo e bisognerà fare quello che un sindacato normale fa. Diciamo questo perché la battaglia nostra, che è quella anche per governare i processi di ritiro dal territorio delle banche, serve e sostiene la non solo la condizione materiale dei lavoratori che dentro le banche operano, ma anche tutti quei soggetti più deboli che si vedono sparire dal territorio, dalla vicinanza territoriale, specie le persone anziane, i punti di riferimento essenziali della vita civile e democratica, le banche sono tra questi, e che nessuno prende in considerazione. Così come quando diciamo stabiliamo una certezza e nettezza di disconnessione, un'ora entro la quale nessuna gerarchia aziendale può con gli strumenti di oggi chiedere, fare pressioni, chiedere di vendere prodotti eccetera, è un modo per far sì che non si ripetano le cose che abbiamo visto negli anni scorsi con vendite di diamanti, obbligazioni poco utili per i cittadini risparmiatori che hanno dato origine agli scandali e alle cause e alle turbative che abbiamo visto. Ecco, quindi pensiamo che oltre a farsi belli nei convegni, i banchieri devono fare anche quello che è giusto che facciano, firmino il contratto e valorizzino la cosa più importante che hanno, oltre ai loro miliardi di euro, i lavoratori delle loro aziende.
Ne parleremo quando ci vedremo fra un paio di settimane, Daniele, se sei d'accordo. Sapremo qualcosa, secondo me, a quella data. Infatti è una questione veramente di ore, di questi prossimi giorni. Grazie per essere stato con
noi. Grazie a voi, buongiorno.
Daniele Quiriconi.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL. Lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.